delle cose simili.
L'anima mia magnifica il Signore e lo spirito mio esulta in Dio mio Salvatore. Questa preghiera che esce dalla bocca, dal cuore di Maria. Maria, una persona della quale parliamo molto poco. Tutto sommato, forse un po' per reazione alla Chiesa cattolica che ha super enfatizzato questa figura, noi tante volte la mettiamo un attimo da parte, non ne parliamo molto rispetto a tanti altri personaggi biblici che noi incontriamo. E stamattina rifletteremo un pochettino su questa persona, anche perché dice una cosa in questa preghiera che lei fa: da ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Quindi penso che possiamo farlo senza nessun problema. Cosa sappiamo di Maria? Molte delle informazioni su Maria li troviamo nel Vangelo di Luca, che sembra che sia stato quello che più degli altri ha fatto delle ricerche e si è informato su come erano andate le cose, e molte cose che Luca riporta sembra che siano derivate dai racconti di Maria, che ha raccontato quello che a lei era successo. Sappiamo che era giovane, rispetto alla cultura di allora poteva avere 13, 14, 15 anni, l'ordine di grandezza era questo. Sappiamo che doveva sposarsi con Giuseppe, che sempre secondo la cultura di allora poteva avere una ventina d'anni, grosso modo l'ordine di grandezza è questo. Poi vediamo una cosa anomala in Maria, anomala per quello che lei era, una donna giovane. In questa preghiera che lei fa un sacco di riferimenti alla storia del popolo di Israele. Conosceva le scritture, fa riferimento ai salmi, fa riferimento alla preghiera di Anna, la mamma di Samuele, eccetera. Quindi, nonostante fosse giovane, nonostante fosse una donna, e non è che le donne andassero molto alla sinagoga, non era permesso alla donna toccare o leggere la Torah, era quasi un sacrilegio istruire una donna, secondo certe scuole rabbiniche. Però lei queste cose le sa, le conosce, e a volte le diamo un po' troppo per scontate leggendo così i testi. Probabilmente restò vedova presto, perché di Giuseppe non se ne parla più, ma era abbastanza comune. L'età media a quell'epoca poteva essere una cinquantina d'anni, quindi se calcoliamo Gesù a 30 anni, quando è nato, Giuseppe poteva avere una ventina, è plausibile che Giuseppe fosse già morto. E sappiamo che il suo accudimento fu affidato poi a Giovanni, quando Gesù era crocifisso, che chiede a Giovanni di prendersi poi cura di sua mamma. E a volte viene indicata come madre di Giacomo, che era uno degli anziani importanti della Chiesa di Gerusalemme e poi autore anche della lettera di Giacomo che abbiamo. Quindi non ci viene detto moltissimo di Maria rispetto ad altri personaggi biblici, ma appare in vari momenti nei racconti. Ovviamente all'inizio all'annuncio della sua gravidanza. Ce lo racconta ovviamente Luca, Matteo, che un angelo appare a Maria e le dice delle cose molto strane, stravolgenti per certi aspetti. Quindi lì è la prima volta che ci viene detto che appare questa Maria, questa ragazza giovane. Poi viene citata quando va a far visita a sua cugina Elisabetta, che era incinta di Giovanni, un altro miracolo, un'altra nascita, un'altra gravidanza avvenuta miracolosamente dopo l'annuncio da parte di un angelo. Poi viene citata quando si spostano, vivevano nel nord della regione, quella che adesso chiamiamo Palestina, nel nord, a Nazareth, però devono scendere molto al sud perché per questo censimento che c'era, un viaggio di molti chilometri a piedi o sull'asino, quindi lei era incinta, un viaggio molto lungo, e poi ovviamente la nascita di Gesù, ci viene sempre raccontato da Luca. Dopodiché Gesù viene presentato al Tempio e anche lì troviamo Maria e Giuseppe che presentano Gesù, quindi viene citata lì. Poi viene citata all'arrivo dei magi dall'Oriente, che ovviamente sono arrivati dopo la presentazione al Tempio, quindi viene citata lì. Poi da lì viene detto che con Giuseppe scappano in Egitto, poi dall'Egitto tornano in Palestina e si trasferiscono ancora al nord da dove venivano. Poi c'è un buco di una dozzina d'anni, una decina d'anni grosso modo. E ritroviamo Maria con Gesù a Gerusalemme e con Giuseppe quando Gesù aveva 12 anni e lo perdono per strada, cioè non è che lo perdono per strada, ma Gesù non segue il gruppo perché va al Tempio. Lì troviamo come Maria avesse un po' perso il contatto, Maria e Giuseppe avessero perso un attimo un contatto con Gesù, perché quando lo ritrovano finalmente, che Maria dice a Gesù, finalmente, dove te l'hai cacciato? Parafrasi di Gianfranco ovviamente. Gesù cosa risponde? Perché mi avete cercato? Ma non sapevate che ero qua? Della serie, dove vi immaginavate avrei potuto essere? Perché se i miei interessi sono rivolti a mio padre, a Dio, più che a casa sua dove volevate cercarmi. Quindi avevano perso un attimo di vista questo aspetto di Gesù. Poi Maria scompare per 20 anni, non se ne parla più, fino a un matrimonio, quando sono a Cana, che è finito il vino e Maria dice di rivolgersi a Gesù per risolvere la questione. Altro vuoto, non sappiamo di quanto tempo, ma a un certo punto Gesù andava in giro a predicare e Maria con gli altri figli vanno a cercare Gesù, vogliono vedere Gesù, e quindi troviamo che Maria va a cercare Gesù. Dopo di questo la ritroviamo alla crocifissione, che era ai piedi della croce, la ritroviamo alla resurrezione e poi la ritroviamo insieme agli apostoli in attesa della discesa dello Spirito Santo. Quindi la troviamo in questi episodi, molti dei quali sono ovviamente concatenati. E Maria viene presentata in un modo particolare. Viene detto, c'è Maria e c'è un angelo. A Maria appare un angelo, l'angelo Gabriele. Non sappiamo come lei abbia saputo che era l'angelo Gabriele, perché lui non si presenta a Maria. Ma è l'angelo Gabriele, perché ci viene detto nei Vangeli, che la chiama, la saluta, le appare e la saluta in un modo particolare. Dice, ciao Maria, ti saluto Maria. Il l'Ave Maria deriva dalla traduzione, dalla versione latina del testo, perché Ave era il saluto che veniva usato tra le persone. Quindi viene salutata, ti saluto, favorita dalla grazia. Il Signore è con te. E tu sei benedetta fra le donne. Saluto particolare che lascia perplessa Maria. E le viene detto, tu sarai la madre del figlio di Dio. Ovviamente l'obiezione che fa Maria dice, scusa, ma io non sono ancora sposata, sono ancora vergine. C'è qualcosa che non torna, dice, non preoccuparti, lo Spirito Santo verrà su di te. La reazione di Maria è, sono qui, a disposizione. Dopo questo corre da Elisabetta, probabilmente aveva saputo che era rimasta incinta in un modo un po' strano. Anche lì con una rivelazione di Gabriele a Zaccaria, a suo cugino. Quindi probabilmente, mi immagino io, sarà andata per condividere con suo cugino questa cosa particolare che le era successa, visto che anche a lei era successo qualcosa di molto di simile, per esempio un'apparizione, una gravidanza fuori dal normale. E appena Elisabetta la vede, cosa gli dice? Dice, benedetta sei tu fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno. Ripete, tu sei benedetta fra le donne. E sei la madre, viene chiamata, la chiama madre del mio Signore. E dice, beata te che hai creduto a quello che ti è stato detto. Perché, se vi ricordate, sì, Gabriele era apparso anche a Zaccaria, il marito di Elisabetta, ma Zaccaria aveva fatto qualche obiezione alla questione, Maria questo non lo fa. Quindi anche da Elisabetta si sente apprezzata, onorata, salutata in modo particolare, e per di più, dice, appena sei entrata, il futuro Giovanni si è rivoltato dentro, si è mosso, appena ha sentito che eri tu. Quindi Elisabetta ha percepito che c'era veramente qualcosa di straordinario, di speciale, in Maria, prima che Maria probabilmente le raccontasse tutto quello che le era successo. Maria di sé che cosa dice? Vediamo che Maria dice, io sono la serva del Signore, sono la sua schiava. Il termine proprio in greco è doulos, schiavo, quindi va bene, io sono a disposizione per quello che tu hai da me. E poi nella sua preghiera, tutte le età mi chiameranno beata, tutte le generazioni, tutte le persone al futuro. E pensavo, in quel contesto, lei perdeva la reputazione, era rimasta incinta prima del matrimonio ed era una cosa inimmaginabile a quei tempi. La reputazione crollava, però dice, nonostante questo, dice, tutti mi dichiareranno beata, non vedranno l'aspetto dell'infamia dell'essere rimasta incinta del matrimonio, perché sì, l'angelo dice sarà lo Spirito Santo, lei lo sapeva, ma chi altro lo sapeva? Giuseppe, è dovuto intervenire un angelo a dirgli, Giuseppe, credi a quello che dice Maria, non ti sta raccontando delle storie, perché sennò Giuseppe non è che ci credesse molto a questa storia dell'angelo, eh? Non so quanti noi ci avrebbero creduto. Tant'è vero che è rimasto un po' nell'immaginario collettivo una frase di questo genere. Quindi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Maria è stata scelta da Dio. È stata scelta non per i suoi meriti, ma è stata favorita dalla grazia di Dio. Dio l'ha scelta per grazia, non per meriti. E è stata privilegiata in questo. E questo penso che Maria potesse avere in mente quando dice tutti mi chiameranno così, perché io sono stata una persona privilegiata per essere la madre del Salvatore, del Messia, che il popolo aspettava, e sapere, era una tensione del popolo di Israele, l'attesa del Messia, sapere che tu sarai la madre del Messia era un onore enorme. Però nonostante questo mantiene la sua umiltà, nonostante il ruolo importante che le è stato attribuito. Sapete, è stata una donna unica nella storia. A chi non sarebbe piaciuto essere la madre del Messia? Vediamo che non mette in dubbio le parole dell'angelo, di Gabriele. Dice, ok, dice, però dimmi soltanto come rimarrò incinta. Ed è, quindi vediamo, sottomessa, accetta la volontà di Dio. Quindi è disponibile a perdere la reputazione. Sapeva quello che sarebbe successo. Anche se era giovane, non penso fosse sciocca. Sa che mette a rischio il matrimonio e tutto quello che sarebbe successo con questo. Rinuncia con questa sua scelta anche momentaneamente al rapporto matrimoniale con Giuseppe. Poi vediamo che le viene profetizzata la sofferenza e il ruolo di Gesù. Quando vanno al Tempio, Simeone dice, ti succederanno cose brutte, cose che ti faranno soffrire. Una spada ti trafiggerà il cuore, soffrirai. Ma pensiamo a Maria, queste cose sono successe all'inizio, appena Gesù era nato. Poi, a 12 anni, Gesù le ribadisce, guarda che Dio è mio padre. Poi basta. Però lei non aveva perso la coscienza, la fede, la fiducia nell'identità di Gesù. Perché quando si trovano a quel matrimonio, lei dice: andate da Gesù che vedrete che ci pensa lui. Non aveva dimenticato quelle profezie, quelle cose che erano state dette, che erano passati 30 anni, non due giorni. 30 anni senza che lei avesse visto niente di particolare. E probabilmente si chiedeva: ma me lo sono sognato? È stata un'illusione? Le cose sono cambiate? Potremmo chiederci anche noi tante volte. Quando abbiamo una parola da parte di Dio, qualcosa che Dio ci mette sul cuore, gli anni passano e non vediamo niente. Maria queste cose se le era tenute dentro. Era riflessiva. Teneva quello che vedeva intorno a sé, quello che le veniva detto, lei lo teneva dentro di sé e non si metteva in mostra. Non era sfacciata, era molto riservata in questo. E in questo possiamo pensare anche alla sofferenza poi di Maria in due aspetti. Uno, vedere che Gesù, dopo un periodo che sembrava apprezzato, però a casa sua, a Nazareth, dove abitavano, non era proprio considerato, anzi. E non era bello probabilmente per Maria. Non era bello per Maria vedere che il Messia non era riconosciuto come tale. Senz'altro è stata una sofferenza vedere l'arresto, la flagellazione, la crocifissione. Grande sofferenza tutto questo. Tant'è vero che non ha paura di essere davanti alla croce. Non ha paura di delle ritorsioni di altri. Ah, ma allora tu sei la mamma di... No, non aveva paura di questo. Quindi, da tutta questa storia, poi, ecco, non si allontana, resta con i discepoli, come abbiamo già detto, fino alla discesa alla Pentecoste, del Spirito Santo, e poi di Maria praticamente non viene detto più niente. Che cosa possiamo prendere da Maria? Senz'altro l'umiltà, il riconoscimento della propria indegnità e sottomissione a Dio. Io sono la serva di Dio. Dio ha guardato alla bassezza della sua serva. E si rende conto che lei non era niente davanti a Dio. Possiamo vedere quanto lei ha accettato di essere uno strumento di Dio, anche se questo avrebbe comportato difficoltà, rinunce, reputazione, sofferenza. Accetta tutte queste cose. Dice: sono una serva di Dio. Mi sia fatto secondo la tua parola. Va bene, quello che hai detto, andiamo avanti. Decisione molto veloce, sembra. Aspetta un attimo, fammici pensare un attimo, facciamo 3 giorni di digiuno, una riunione di preghiera in sinagoga o no. Dice, una cosa così veloce, che riflette la consapevolezza del suo rapporto con Dio. E poi mi colpiva anche la interiorizzazione e la fiducia nelle rivelazioni e nelle profezie che aveva ricevuto, anche se non ha visto immediatamente l'adempimento di questo. Se le teneva dentro, come dire, ok, se Dio ha detto queste cose, si avvereranno. Sono cose preziose che lei si teneva, erano cose sue molto care, che lei teneva dentro di sé come un suo tesoro. E ovviamente le domande che potremmo farci, le riflessioni possono essere tante. Una, ovvio, è: noi saremmo disposti a fare la stessa cosa? Cioè, a perdere la reputazione, a soffrire, rischiare di rimanere emarginati da soli, essere una figura di secondo piano. Perché lei potrebbe dire: oh ragazzi, io sono la mamma di Gesù, no, non lo vediamo questo, rimane in secondo piano. Non essere riconosciuti in maniera ufficiale e apprezzati pur di essere partecipi dell'opera di Dio? Saremmo disposti? Va bene, anche se nessuno sa, io sono disposto a farlo. Anche se mi costa, io sono disposto a farlo. Anche se nessuno mi crederà, io sono disposto a farlo. Perché questa è una cosa di tutti i suoi parenti, di tutto il vicinato. L'angelo è apparso soltanto a Giuseppe. Gli altri sono rimasti con tutti i loro dubbi o certezze. Sì, vabbè, Maria l'ha raccontata in quel modo. Giuseppe ci ha creduto, anche lui racconta questa cosa, e vabbè, dai, facciamo finta di crederci, non roviniamoli più di tanto. Ma però, noi cosa avremmo fatto? Forse avremmo detto la stessa cosa. Avremmo detto la stessa cosa, sì, vabbè, ok, però non me la conta giusto. Ha vissuto in quella situazione. Avremmo voluto essere al posto di Maria. Ma riflettiamo anche su un'altra cosa, per finire. Che il saluto che l'angelo rivolge a Maria forse potrebbe essere anche il nostro, quello che noi potremmo ricevere. Perché anche noi siamo stati favoriti dalla grazia. Non perché ce lo meritavamo. Ti saluto, vi saluto favoriti dalla grazia. Il Signore è con voi. E non abbiate paura. Perché siete benedetti. Quindi quello che è il saluto che viene rivolto a Maria dall'angelo è quello che potremmo ricevere anche noi. Vi saluto, favoriti dalla grazia, il Signore è con voi e voi siete benedetti. L'anima mia magnifica il Signore e lo spirito mio esulta in Dio mio Salvatore, perché Egli ha guardato alla nostra bassezza. Il Signore ci ha fatto grandi cose e santo è il suo nome. E la sua misericordia si estende di generazione in generazione su quelli che lo temono. Potrebbe essere la nostra preghiera oggi. Penso che, mentre riflettiamo un attimo, Isabella può prepararci a condurci ancora nel canto delle ultime due strofe di quello che mi ha cantato il primo, 243. Pensando a quello che il Signore ha fatto per noi, canta un'altra volta, che anche noi prorompiamo in lode al Signore.